Uno studio delle PFL riscopre analogie che già la letteratura aveva indagato, dal ventre di Émile Zola alla mano di Calvino, alla linfa in Michel Butor, una mente labirintica in Paul Auster. Dall'avvento delle megalopoli in Occidente in generale, molti romanzi paragonano la città a un organismo vivente. E anche la ricerca urbanistica si interessa a questa analogia per oltre un decennio, con l'obiettivo di comprendere meglio le leggi che governano le città e risolvere la complessità insita nella pianificazione urbana. Questo studio delle PFL che dicevamo rivela che le metropoli seguono le stesse leggi universali osservate negli organismi viventi. E allora, se la chiave dello sviluppo urbano sostenibile fosse proprio da cercare nel metabolismo della città? Alessandra Bonzi ne ha parlato con Gabriele Manoli, direttore laboratorio sistemi urbani e ambientali delle PFL, che è anche autore dello studio. Sentiamo.
Il termine metabolismo urbano, no? Quando si riferisce alle città, indica tutti quei flussi di materia ed energia che permettono a una città di funzionare e di crescere. È proprio come un organismo vivente che utilizza e trasforma il cibo per produrre energia, per muoversi, per pensare. È esattamente quello che succede in una città, no? In cui si possono pensare alle persone e agli edifici un po' come alla massa, no? Al corpo di un organismo, di un grande organismo. E se ci pensiamo, le strade, no? O le ferrovie sono un po' come i vasi sanguigni che trasportano risorse in giro per il corpo. E poi ci sono anche ovviamente le emissioni nell'atmosfera, l'inquinamento, che non sono altro che gli scarti delle nostre attività produttive, che è esattamente quello che succede in un organismo vivente.
Cosa vi ha spinti a guardare le città come organismi viventi? È stata più una suggestione letteraria o una necessità scientifica?
Beh, direi decisamente una necessità scientifica, ma diciamo che l'analogia fra città ed esseri viventi è sicuramente stimolante, no? È anche molto interessante, cattura l'attenzione, però in realtà il vero punto, no? Il punto chiave qui è considerare le città come sistemi complessi, ovvero sistemi che sono composti da molte parti che interagiscono fra di loro e lo fanno su varie scale spaziali o temporali, diciamo, per cui, no, si pensi al traffico che avviene nell'arco di minuti o di ore, piuttosto che alla crescita demografica che invece avviene su scale di decenni, oppure, no, si pensi al costruire un edificio qui, no? Quindi in un luogo vicino, piuttosto che gli scambi di materiali e il commercio che avviene ormai su scala globale. Ecco, in questo senso, no, anche il sistema finanziario è un sistema complesso, ma lo sono anche i social media, lo sono i tumori, i fiumi, lo sono le foreste, no? E quindi si capisce che tutti questi sistemi complessi, in quanto complessi, hanno delle caratteristiche spesso molto simili ed è quindi facile trovare delle analogie interessanti. Però l'idea è che proprio la scienza della complessità ci aiuta, grazie alla matematica e alla fisica, a capire come questi sistemi fatti da molte parti che interagiscono fra loro si comportano e crescono, evolvono, interagiscono con l'ambiente.
Città come sistemi complessi. Nel vostro studio, Gabriele Manoli, parlate di leggi universali che governano la forma e il funzionamento delle città. Ci può spiegare in che modo queste leggi possono aiutare a progettare città più sostenibili?
Questa è una bella domanda. Allora, innanzitutto lasciami spiegare brevemente cosa intendiamo, no, per leggi universali. Di fatto intendiamo dei comportamenti o dei principi o dei trend che valgono per la maggior parte dei sistemi urbani che abbiamo studiato e che si possono studiare. L'idea è che quindi ci sono appunto delle leggi che sono generali e sono indipendenti, no, dal contesto geografico, politico, storico, sociale. Ogni città ha la sua storia, no? È nata seguendo certi processi di pianificazione, eccetera. Ecco, nonostante queste differenze, comunque è possibile trovare dei comportamenti comuni. Ora, scoprire questi comportamenti ci permette di comprendere come mai le città hanno una certa forma, come mai le reti urbane, stradali e ferroviarie hanno delle certe caratteristiche che si ritrovano in diverse parti del mondo. Però il problema è che appunto comprendere queste informazioni non è sufficiente per progettare città più sostenibili. Progettare o decidere come, no, la città dovrà svilupparsi nel futuro è molto più complicato, e questo deriva dal fatto che le città sono sistemi complessi e quindi non possono essere controllate. Questa è proprio la sfida, perché le città si sviluppano su scale temporali estremamente lunghe, molto più lunghe della vita, no, di una persona o di una generazione. E quindi su queste scale la scienza dimostra che c'è una specie di auto-organizzazione, no? Per cui l'evoluzione non è necessariamente, non segue necessariamente le regole che sono state programmate, no, a tavolino. In questo contesto la scienza della complessità ci aiuta a comprendere queste dinamiche, questi fenomeni. E sicuramente ci aiuterà a progettare città più sostenibili o città migliori, ma non, c'è ancora molto lavoro da fare, diciamo.
Gabriele Manoli, quali sono gli errori più comuni che sono stati fatti nella pianificazione urbana e quali sono invece le sfide che ci attendono?
Non credo si possa davvero parlare di errori, proprio perché, come dicevo, le città crescono su scale temporali molto lunghe e in un certo senso si auto-organizzano. Quindi, se ci pensiamo, no, Londra o Milano, non credo siano state progettate grandi sin dall'inizio, no? Piuttosto sono nate da piccoli centri urbani che nei secoli hanno attratto sempre più persone, più capitale, più risorse. E quindi la pianificazione urbana, in un certo senso, è lo strumento che abbiamo creato per cercare di contenere questi fenomeni di crescita, che però per certi versi sono quasi naturali o comunque esogeni. E di certo lo sviluppo di grandi città, di grandi centri urbani, ha facilitato tante cose, no? Ha facilitato l'interazione fra persone, il motivo per cui tendiamo a vivere nelle città è proprio per essere vicini, no? agli altri, ai servizi. Questo facilita lo sviluppo di idee, facilita lo sviluppo economico. Però tutto ciò ha anche causato, come sappiamo, grandi problemi, grandi divari sociali, segregazione, inquinamento. Per cui la vera sfida oggi, credo, sia proprio capire, no, come massimizzare questi benefici dati dalla densità urbana, però allo stesso tempo minimizzare quelli che sono gli impatti negativi. E il problema è che questa è una sfida che è sia locale, ma è anche globale, perché ormai il mondo è un'unica grande casa, no? È quello che succede qui è in un modo o nell'altro collegato anche a ciò che succede nel resto del pianeta. Ed è qui appunto che entra in gioco la complessità del problema e del trovare delle soluzioni.
Il vostro approccio si ispira alla biologia e all'ecologia. Il futuro dell'urbanistica, quindi, è sempre più interdisciplinare?
Sicuramente. Direi che la ricerca in generale è sempre più interdisciplinare. E questo proprio perché, secondo me, insomma non solo secondo me, è dall'incontro di diverse teorie, no, e conoscenze che spesso nascono le idee più innovative. Se pensiamo ad una città, è difficile immaginare solo gli edifici, no, oppure solo le strade, perché in realtà ci sono entrambi, e poi c'è la ferrovia, ci sono i mezzi pubblici, ci sono le persone che si muovono, che pensano, che hanno una cultura, che hanno delle emozioni, degli interessi. E poi c'è il clima, c'è l'aria, c'è l'acqua, e c'è la nostra salute, i microbi, i virus, no? Quindi le città sono interdisciplinari per natura o per stessa definizione. E anche biologia ed ecologia devono assolutamente far parte del discorso sull'urbanistica, ma anche assieme a matematica e fisica, perché, come dicevo, sono il linguaggio, no? La lingua con cui possiamo comprendere fenomeni complessi che ci circondano, che altrimenti è difficile capire o interpretare. Pensiamo noi ai cambiamenti climatici. Sappiamo che stanno avvenendo, ma ci serve la matematica e la fisica, dobbiamo imparare quali sono i processi fisici, descriverli matematicamente, e una volta che abbiamo delle equazioni possiamo creare degli scenari possibili che ci aiutano oggi a prendere delle decisioni nel modo più informato possibile.
Gabriele Manoli, in conclusione, se dovesse scegliere una città che oggi incarna meglio questo metabolismo urbano efficiente e sostenibile, quale sarebbe e perché?
Beh, è difficile scegliere una città in particolare, ed è proprio perché la scienza e anche un po' lo studio di cui stavamo parlando ci dimostrano che in fin dei conti tutte le città sono in realtà molto simili. E forse qui con un esempio forse può aiutare a capire. Possiamo pensare agli animali, no? Quindi un essere o degli organismi viventi, no? Se pensiamo a un topo e un elefante, sono estremamente diversi. Li vediamo come due organismi estremamente diversi che quasi non hanno nulla in comune. Però in realtà il loro metabolismo alla fine è lo stesso. E una cosa interessante è che se guardiamo alla lunghezza della vita, no? Di un topo e di un elefante, sono molto diverse. Però entrambi fanno lo stesso numero di battiti di una vita. Ecco, quindi questo è un po' per spiegare che diverse città sono un po' come un topo, un elefante, una grande città, una piccola città. Alla fine, se si riscalano per la loro dimensione, poi hanno tutte lo stesso o molto simile metabolismo. Di certo, quindi se pensiamo a sostenibilità, no, possiamo pensare alle città svizzere come un ottimo esempio di innovazione e ricerca in questo. Però dobbiamo anche pensare che le città svizzere sono molto ricche, ma anche piccole, relativamente piccole, perché basti pensare che una città come Londra ha più o meno la stessa popolazione, non di Zurigo, ma di tutta la Svizzera. Quindi se dovessimo, no, fare un confronto, il metabolismo di Losanna andrebbe riscalato e confrontato non con Londra, no, ma con un quartiere di Londra, come potrebbe essere Kensington o Chelsea.
Città come organismo vivente, sentivamo quindi l'intervista di Alessandra, di Alessandra Bonzi a Gabriele Manoli, direttore del laboratorio Sistemi Urbani e Ambientali delle PFL, autore dello studio da cui partiva proprio questa intervista, che trova appunto delle relazioni tra il modo in cui funziona il metabolismo urbano e il metabolismo di un corpo vivente.